in maniera tale da riuscire ad affrontare una problematica che ci sembrava quanto mai urgente da dover affrontare e soprattutto poter, perlomeno in piccole questioni, poter anche risolvere. E sicuramente quell'interrogazione che oggi viene trasformata in un ordine del giorno, se non altro, ha avuto il merito, non so se l'interrogazione o se è stata anche l'azione della maggioranza comunale dei giorni successivi, comunque di far arrivare in tempi celeri la direzione di UbiBanca sulla filiale di Nova Feltria e cercare di affrontare le questioni. E l'ordine del giorno di questa sera certamente evidenzia alcuni disservizi che forse possono essere più o meno risolti, però soprattutto sottolinea dal punto di vista economico una problematica per quanto riguarda il nostro territorio nella carenza di istituti bancari, essendo passati da 5 dell'anno scorso o di 2 anni fa ai 2 di quest'anno, e quindi impegnare l'amministrazione comunale, e questo ci sembra l'aspetto più importante dell'ordine del giorno, nell'impegnare l'amministrazione comunale anche per allacciare rapporti con nuovi istituti di credito che possano ritornare o venire a Nova Feltria per aprire appunto nuovi sportelli bancari, proprio perché lavorare con 2 banche rispetto alle 5 precedenti ci sembra un forte impoverimento per i cittadini, per gli utenti privati e soprattutto per le imprese. Quindi ben venga questo ordine del giorno.
Sono ulteriori interventi? Zanchi.
No, abbiamo accolto favorevolmente ovviamente questo ordine del giorno perché lo ritenevamo appropriato molto e ci siamo mossi già e ci muoveremo comunque in futuro nella direzione che ha prospettato il consigliere Berardi.
Procediamo a questo punto alla votazione. Votazione palese, voti favorevoli, unanimità, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Conteggiato. Il Consiglio approva. Punto 4, proposta numero 43, prevede la ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 101 del 7 ottobre 2017. Qui cedo la parola all'assessore Rinaldi.
Nel nostro comune sono residenti 6 bambini diversamente abili che sono iscritti alle scuole primarie e 2 che sono iscritti all'Istituto Superiore Tonino Guerra. Essendo intenzione di questa amministrazione garantire l'assistenza educativa scolastica e dovendolo fare con urgenza visto l'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, in data 7 ottobre ha definito con delibera di giunta gli indirizzi e stanziato le opportune coperture a bilancio anche in seguito a quanto emerso dal tavolo tecnico con le scuole. Per l'istruzione superiore sono necessarie 510 ore per un controvalore di 9.799 e per la scuola primaria sono necessarie 1.650 ore per un controvalore di 31.704 euro. Per un totale complessivo di 41.500 euro. Di questi 17.985 andranno a ricadere nell'esercizio 2017 e 23.500 sul 2018. Considerato quanto sopra, si sono rese necessarie le seguenti variazioni di bilancio sulle 2 annualità. Allora, per l'annualità 2017 abbiamo aumentato le entrate con contributi dall'azienda USL per 7.102 euro e abbiamo adeguato lo stanziamento rispetto a quello previsto in bilancio per 9.000 euro e riducendo le spese per delle economie sul trasporto scolastico, quindi abbiamo coperto con maggiori entrate dall'USL e un'economia sul trasporto scolastico. Per il 2018, per le entrate, il maggior stanziamento grazie ai contributi dell'azienda USL, e abbiamo sempre ridotto le spese grazie a un'economia sul trasporto scolastico e abbiamo comunque aumentato, adeguato lo stanziamento per quanto riguarda le spese per la scuola superiore per 13.665. Con la delibera di giunta permangono gli equilibri di bilancio, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e il revisore ha espresso parere favorevole alle variazioni su esposte.
Parola al consigliere Baldinini.
Baldinini. Sì, volevo, in parte l'ha già anticipato, volevo solo sottolineare appunto che oggi l'assistenza educativa per l'Istituto Superiore Tonino Guerra non grava più sul bilancio comunale, perché in buona parte viene coperto dal fondo della non autosufficienza che viene elargito attraverso il comitato di distretto e comunque attraverso l'ASL. In più viene anche coperto da un fondo ministeriale attraverso la provincia. Quindi questi sono due interventi, due contributi sui quali ci siamo battuti fortemente come precedente amministrazione, perché quando la provincia ha perso tutte le sue risorse su questi ambiti ha riversato completamente sulle amministrazioni tutte queste spese. Quindi penso che oggi, se abbiamo questo risultato, lo dobbiamo anche riconoscere alla precedente amministrazione, che su questo si è battuta moltissimo. Mi è anche così venuta, visto la risposta precedente del sindaco, una cosa sulla quale non ho risposto nel consiglio comunale precedente. Cioè, sentiamo sempre qua parlare male di questa tanto vituperata Unione dei Comuni. Non ci siamo chiesti però, in quella situazione, su quella variazione di bilancio, se non ci fosse stata un'unione di comuni a 10 come è stata costituita, oggi come si troverebbe il comune di Nova Feltria con quello che è capitato, sul quale naturalmente conosco bene, ma non a questo livello, naturalmente le ripercussioni, però vorrei che si facesse un attimino un pensiero su questo. Perché credo che ci sono delle convenzioni sulle quali si può discutere, si può modificare, si può migliorare, ma ci sono anche delle convenzioni che hanno dato dei vantaggi economici a questo comune, e questo non lo possiamo disconoscere.
Parola al vice sindaco Vannoni.
Vannoni. Allora, adesso dobbiamo fare la battaglia delle bandierine, però c'ero io nel comitato di distretto quando abbiamo come distretto preso questa decisione di destinare delle risorse del fondo della non autosufficienza per l'AES scolastico. Diciamo che comunque è chiaro che questa decisione comunque presa ha dato comunque dei, stiamo osservando cosa accade, no? Chiaramente se la regione non incrementerà le risorse per la non autosufficienza, quindi se non arriveranno altre risorse anche dalla regione, il fondo, che comunque è quello, viene depauperato di una parte che prima veniva comunque destinato a dei progetti che riguardano comunque sempre l'handicap, tant'è vero che quest'anno poi alcuni progetti sono stati finanziati ma in un quantitativo minore. Diciamo che chiaramente i comuni erano in difficoltà, chiaramente essendo anche l'handicap scolastico comunque nei numeri in aumento, c'è un trend assolutamente importante in crescita, per cui i comuni, non avendo risorse, facevano fatica ad affrontare questo argomento con i propri bilanci comunali, e quindi abbiamo, diciamo così, preso questa decisione. Però poi, al momento del quest'anno, della spartizione dei soldi sui progetti, le associazioni hanno comunque visto delle diminuzioni legate comunque al fatto che una risorsa, una parte importante, era andata comunque sull'AES scolastico. Il che significa che come distretto in questo momento storico ci stiamo comunque interrogando sul nostro muoverci, perché effettivamente non vogliamo comunque, cioè li stiamo aiutando nella scuola, che comunque è un momento importante della vita di questi ragazzi, però magari in quello che è poi il tempo libero o altre attività ulteriori, alcuni progetti poi saltano, perché se le risorse, il monte economico e poi è quello, è dato, chiaramente togli da una parte per mettere da un'altra. E quindi ci sono dei ragionamenti e sono richiesti ulteriori investimenti, soprattutto da parte della Regione, e questo è un po' quello che ci stiamo dicendo e stiamo chiedendo come distretto. E, basta, poi dopo sull'Unione, sulla, non so se dire insomma ulteriormente fuori argomento.
Zanchini.
No, adesso hai tirato fuori l'Unione, allora... sì, diciamo, giusto una battuta. Io credo di essere sufficientemente equilibrato nei miei giudizi, non sono condizionato da nulla, per cui sono in grado di giudicare, almeno in questo anno e mezzo, effettivamente l'Unione, quello che può avere di buono e quello che invece assolutamente non ha di buono e che va ripensato. Non ho parlato male dell'Unione, ho detto che è un'Unione che era nata male perché molto spesso i bisogni eccetera sono diversi, i territori sono diversi eccetera, ci sono delle funzioni e quelle dei servizi sociali non solo dovrebbe essere a 10, 11, ma dovrebbe essere addirittura equilibrata a livello distrettuale addirittura, perché poi i bisogni non è che sono di un comune, dell'altro, di 7 comuni o di 10, però poi ci sono delle altre funzioni che molto probabilmente possono essere gestite meglio nei 7 comuni dell'Alta Valle e nei 3 comuni della Bassa Valle, che per molte cose sono più strutturati, forse sono anche più ricchi, sono più organizzati, mentre invece noi abbiamo delle caratteristiche diverse. Quindi era solo per dire che non è che io vedo solo male l'Unione, cioè voglio distruggere l'Unione. Se così fosse stato avremmo potuto agire diversamente.
Visto che si parla di Unione, ma è solamente una battuta, poi magari sarebbe bene una sera aprire una discussione sull'Unione. Però l'Unione non è che sia un'entità astratta, l'Unione è comunque fatta da persone che vanno lì, discutono e decidono. Il sindaco del comune di Nova Feltria nell'Unione ha un peso notevole, anche perché Nova Feltria è sempre stato un comune capofila, trainante nelle decisioni dei vari comuni. Quindi ritengo che l'Unione, l'amministrazione comunale Nova Feltria, abbia anche la possibilità di poterla modificare da dentro. L'importante è esserci, discutere, far sentire il proprio peso e prendere le proprie decisioni. Se questo Nova Feltria lo fa, come sono sicuro che farà, l'Unione potrà anche modificare le proprie azioni e il proprio modo di lavorare. L'importante è crederci e far sentire il peso politico che Nova Feltria deve esercitare all'interno di quell'ente.
Ballinini, no, non, che non venga presa come una polemica, ma non mi piacciono le cose non corrette. La bandierina il vice sindaco Vannoni lo potrà mettere nel 2016 e nel 2017. Questo fondo è stato creato nel 2014 dopo il depotenziamento delle province, quindi è datato da molto tempo che avviene, e dove naturalmente se ho detto questa cosa, se ho ribadito questa cosa, è perché noi come comuni e soprattutto come Alta Valmarecchia ci siamo battuti tantissimo perché i comuni, anche più piccoli di Nova Feltria, avevano questi bisogni così importanti che pesavano enormemente sui bilanci, ricordo Maiolo, ricordo anche altri comuni, Sant'Agata, e quindi allora fu fatto effettivamente un grosso lavoro perché si venisse incontro. Naturalmente ogni anno ha portato delle risorse, quest'anno credo abbia portato 13.665 euro sull'anno, però non metto nessuna bandierina.
Zanchini, no, voglio dire, Gabriele, non ho mai mancato una seduta in sede all'Unione in questo anno e mezzo, e quindi credo che il nostro contributo come Nuova Feltria, quindi come comune, diciamo, capofila dell'Alta Valmarecchia, lo stiamo portando con equilibrio, lo stiamo portando cercando effettivamente di capire bene quelli che possono essere i cambiamenti, facendoli in modo costruttivo, insomma, positivo per i nostri territori. Quindi,
se non ci sono ulteriori interventi, procediamo alla votazione. Votazione palese, voti favorevoli, 9, contrari, nessuno, astenuti, 4. Immediata eseguibilità, voti favorevoli, 9, contrari, nessuno, astenuti, 4. Il Consiglio approva. Punto 5, proposta numero 47, prevede l'adozione del piano strutturale comunale PSC e del regolamento urbanistico edilizio RUE ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge regionale 20/2000. Procederò dando la parola all'assessore Toni e possiamo eventualmente poi verificare le planimetrie e le immagini attraverso il contributo dell'ufficio tecnico di geometra Bianchi, architetto Guerra, e del proiettore.
Toni, sì, infatti mi ha anticipato il Presidente, infatti sono presenti al Consiglio l'architetto Guerra e il geometra Bianchi, quindi abbiamo a disposizione sia proprio il cartaceo, la documentazione cartacea, e poi ci siamo anche premunite del proiettore, proprio perché per qualsiasi esigenza sia ovviamente della minoranza sia anche delle persone presenti, insomma, siamo disponibili per qualsiasi indicazione. Ovviamente dal punto di vista tecnico sia il geometra Bianchi che l'architetto Guerra sono sicuramente più preparati di me e quindi sapete che potete rivolgere qualsiasi domanda. Allora, io intanto chiedo scusa perché ho la tosse e mal di gola e quindi avrò un attimo di difficoltà ogni tanto. Allora, io prima di parlare appunto di questo argomento, che insomma è un argomento impegnativo, ritengo di dover fare una breve premessa. Innanzitutto la premessa è questa, che la legge 17 del 2009 prevedeva che i comuni dessero attuazione ai piani urbanistici approvati fin tanto che non si fossero adeguati gli strumenti urbanistici della Regione Emilia-Romagna. E questo adeguamento doveva avvenire entro 2 anni, ma al di là di quelle che poi sono state le lungaggini burocratiche, mancava il PTCP. Il PTCP è il piano territoriale di coordinamento provinciale, il cui compito principale è quello riguarda la localizzazione delle principali infrastrutture, il coordinamento degli strumenti urbanistici dei comuni, la definizione degli indirizzi, delle norme per la valorizzazione, la tutela delle risorse ambientali, eccetera. E pertanto cosa è successo? È successo che la Regione Emilia-Romagna, la provincia, ha dovuto fare prima una variante al PTCP esistente, in quanto noi come 7 comuni eravamo un territorio che non esisteva. E questa operazione si è conclusa quindi già nell'anno 2013 con una delibera consigliare del 2013, ed è a quel punto che noi siamo diventati parte del PTCP, al quale il PSC, che è appunto il piano strutturale comunale, deve essere adeguato. Innanzitutto la fase preliminare per la realizzazione del PSC parte dal quadro conoscitivo, il quadro conoscitivo che prende atto di tutti quelli che sono i vincoli ambientali, della viabilità, dello sviluppo edilizio, della popolazione, eccetera. E quindi questa approvazione del preliminare, del quadro conoscitivo e delle VALSAT è avvenuta praticamente, cioè l'operazione per arrivare a questa approvazione del quadro conoscitivo avviene mediante l'apertura della conferenza di pianificazione, e in tale conferenza sono stati poi coinvolti tutti gli enti portatori di interessi. il punto a cui voglio arrivare è che ovviamente, come mi è stato chiesto, come ovviamente giustamente è stato chiesto, c'è stata questa accelerazione adesso, in questo periodo, per l'adozione praticamente per una serie di motivi. Allora, innanzitutto la stima complessiva del costo del PSC associato, perché ovviamente comprende non solo il PSC del comune di Nova Feltre, ma anche degli altri 7 comuni, è pari a circa 480.000 euro, di cui 240.000 euro sono finanziati dalla regione. E la differenza viene pagata dai comuni sotto forma di prestazione dei tecnici. Quindi, come vi dicevo prima, c'è stata questa accelerazione per cercare di adottare il PSC prima dell'approvazione della legge regionale, che deve avvenire il 27 novembre prossimo, perché è proprio la legge regionale che prevede che i piani adottati prima dell'entrata in vigore devono essere adeguati senza necessità di ripubblicazione. Quindi, per questo motivo e anche per il fatto che se il PSC viene adottato successivamente all'approvazione della legge regionale, ci vengono tolti i finanziamenti dalla regione e quindi poi facendolo entro questo periodo sia anche un canale privilegiato per l'approvazione, è chiaro che si è cercato di adottarlo appunto in questi termini, in questi tempi. È ovvio che cioè questa accelerazione sì, c'è stata effettivamente, però è una cosa sulla quale io perlomeno parlo personalmente, un anno che sono stata nominata assessore, io è un anno che effettivamente c'è Giuseppe e Fabrizio che sono lì che li stresso, perché è un anno che parlo solo esclusivamente di PSC, proprio perché ovviamente è una cosa che era comunque nell'aria. Comunque, al di là, cioè ovviamente oltre questa breve premessa, è chiaro che io vorrei entrare in quelli che sono comunque i punti salienti ovviamente della programmazione territoriale urbanistica territoriale. Allora, innanzitutto, come ho accennato prima, come vi ho parlato prima del PTCP, allora il piano territoriale di coordinamento provinciale è un piano al quale il PSC deve assolutamente attenersi. Quindi nella redazione del PSC è chiaro che si sono seguite quelle che sono le indicazioni del PTCP. Allora, nel PTCP c'è una forte tutela delle componenti ambientali e di tutela del territorio rurale, che deve essere destinato esclusivamente per zone agricole, la tutela dei corsi d'acqua e, come accennavo tra l'altro all'incontro che abbiamo avuto con la minoranza qualche giorno fa, è tramontata ad esempio definitivamente l'idea della strada sulla Cavallara, perché questa è stata proprio esclusa dal PTCP. Quindi, passatemi il termine, non è stato fatto effettivamente tutto quello che magari volevamo fare, e vi dico, passatemi questo termine, proprio perché comunque ci sono dei vincoli, ci sono queste regole alle quali dobbiamo comunque attenerci, proprio dettate dal PTCP, e poi ci sono anche proprio delle norme alle quali ci siamo dovuti ovviamente adeguare, e norme che sono state proprio decise, c'è stata una mediazione proprio con i 7 comuni. Quindi è chiaro che nella redazione del nostro PSC noi comunque si sono dovuti ovviamente rispettare i vincoli, tutte le prescrizioni del PTCP, e in ogni caso noi comunque abbiamo cercato per quanto possibile di mantenerci su quanto era previsto nel vecchio PRG, proprio perché il PRG aveva proprio perché il vecchio PRG aveva comunque dei valori ampi, perché una cosa che mi sono dimenticata di dire, cioè con la nuova legge urbanistica noi stiamo andando nella direzione del consumo di territorio a consumo zero, quindi questo nel 2050, quindi per noi mantenere le previsioni vigenti nel vecchio PRG, appunto abbiamo cercato di mantenerle perché sono già ampiamente abbondanti all'andamento demografico. Adesso appunto io volevo sottolineare anche che il PSC, poi io vi chiedo scusa se sono noiosa, se sono cose che non vi interessano ovviamente poi me lo dite, però ci tenevo insomma a fare un excursus di quello che, di quello di cui si parla. Il PSC distingue il nostro territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, e come vi ho detto prima, per quanto riguarda il territorio rurale ci sono proprio delle prescrizioni molto rigide nel PTCP, tant'è che il PTCP prevede proprio una serie di articoli specifici per le zone rurali. Io adesso non so, ripeto, poi se ci sono delle domande da fare ai tecnici, altrimenti io andrei direttamente in quelle che sono eventualmente le nostre, non so, ditemi i punti salienti della programmazione urbanistica. Allora, innanzitutto inizierei dall'argomento della viabilità. Allora, nel PSC c'è la previsione di innesto con la E45 attraverso un potenziamento parziale della strada esistente. Chiedo scusa. Infatti io ripeto, infatti se vogliamo fare in maniera più veloce, poi comunque ovviamente i tecnici, chi è interessato, abbiamo tutto a disposizione presso l'ufficio tecnico. Io direi magari un attimo, vi indico quelle che sono state le nostre, i punti salienti. Va bene, io intanto vado, poi ok. Allora, i punti salienti: abbiamo questa previsione di innesto con la E45 attraverso un potenziamento parziale della strada esistente da Campiano per chi viene da Valle e da Ponte Rio Rosso per chi viene da Monte. E appunto vi erano delle diverse alternative per quanto riguarda il collegamento tra la Marecchiese e la E45, ma quella che appunto è stata preferita è quella che collega proprio Nuova Felta a Romagnano, perché si sviluppa con minori costi di realizzazione, con minori problemi di inserimento paesaggistico e di stabilità dei versanti. Comunque è previsto dal PTCP che il collegamento tra la strada provinciale 258 Marecchi e la E45 sarà comunque da attuarsi per quanto possibile attraverso la riqualificazione della viabilità esistente al fine di minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico. Poi un'altra cosa sulla quale noi stiamo lavorando e che è stato anche previsto appunto nel PSC è il nuovo innesto alla teleferica. Il nuovo innesto alla teleferica, in luogo della rotatoria, verrà realizzato un incrocio e il progetto preliminare è già stato eseguito dalla provincia. E si è optato per l'incrocio in considerazione sia del costo eccessivo dell'opera nel caso in cui fosse stata fatta appunto la rotatoria, e sia del fatto che appunto facendo l'incrocio si possono utilizzare le opere già esistenti, tant'è che l'incrocio permetterebbe la manovra di autobus da 18 metri. Inoltre un'altra cosa che ovviamente che deve essere considerata è che la strada facendo la rotatoria sarebbe stata di più sulla scarpata. E la scelta di questo innesto, nuovo innesto, è inserita nell'ambito di un progetto di riqualificazione anche viabile del centro storico. Infatti è nostra intenzione, l'intenzione di questa amministrazione, di togliere i pullman dalla piazza e valorizzare il centro storico, recuperando poi la stazione come terminale degli autobus. E questa riqualificazione, tra l'altro, è già stata avviata con la ristrutturazione della via 4 novembre e per la quale proprio ora è in corso anche il secondo stralcio. Inoltre nel PSC è prevista anche la variante di modifica dell'innesto con l'incrocio per la strada di San Leo. Poi appunto ripeto, questo qui per quanto riguarda la viabilità, quindi per i punti, cioè le situazioni appunto più importanti e determinanti. Poi è ovvio che ci sono altre situazioni, quindi a partire sia dal capoluogo che dalle frazioni. Allora, per quanto riguarda ad esempio Secchiano, nella frazione di Secchiano abbiamo due ambiti di nuovo insediamento. Due ambiti di nuovo insediamento. Poi abbiamo delle zone, l'ex Fornace, partendo ovviamente da... Sì, infatti... Ok. e abbiamo la zona dell'ex Fornace, e nella zona dell'ex Fornace vi è il recupero appunto della vecchia fornace ad uso ricettivo e di un nuovo edificio a supporto di questa attività. E chiedo scusa?
No, la vecchia fornace della calce, di quella verso Ponte Santa Maria.
Sì, quella verso, sì, verso mare.
Si può pensare.
No, chiedo.